giornata del malato, il mistero della sofferenza umana, sofferenza nel corpo, con le malattie che ci disturbano tanto, con il dolore che noi giustamente allontaniamo, ma che diventa ogni giorno compagno di viaggio della nostra esistenza. Ne potremmo fare a meno del dolore? Sì, magari. Dice una signora: signore, facci vivere 20 anni tranquilli e poi riprendici. Ma non ci fa tribolare tutto sto tempo, no? Secondo voi questo ragionamento è giusto o sbagliato? Qualcuno potrebbe dire: è giusto. Ma il Signore non la pensa così, vuol dire che è sbagliato. Questa è la nostra falsa sapienza, che la Bibbia chiama stupidaggine, stoltezza. Amici, il dolore non è un dramma, non è una condizione. Il dolore è un mistero. Dio non ci ha fatti per soffrire. Dio ci ha fatti per gioire, per vivere nella serenità, nella salute. Ma come mai il mondo è nella sofferenza fisica, psichica, demoniaca, spirituale? Ma com'è sto mondo che dove ti volgi è sofferenza, lacrime? Amici, c'è una spiegazione, eh? Tutto è nato da quando l'uomo è stato sobillato dal nemico, il demonio. Disubbidisci, i tuoi occhi si apriranno, conosceranno il bene e il male. Anzi, sarete Dio. Ecco la spiegazione di tutto. Questa espressione satanica che ha affascinato l'uomo, l'essere Dio, ma non è solo di Adamo, è anche di oggi. Ma scusate, il mondo di oggi cosa vuol fare? Vuol ripetere, né più né meno, quanto è accaduto in tutti i secoli. L'uomo di oggi, che soffre di delirio di onnipotenza, che vuol sostituirsi a Dio, che vuol essere Dio, che lo vuol detronizzare per mettersi lui al posto di Dio, ecco cos'è la radice di tutta questa sofferenza umana. Ma non vi guardate intorno? La crudeltà, la ferocia, l'egoismo, l'individualismo, le stragi, i conflitti, i tradimenti, le guerre. Cos'è tutto questo? Cos'è? Ha la sua radice di: questo è quanto segna l'avvento del peccato. Dice padre Turoldo, la scelta del nulla. Sentite che roba. Quando l'uomo vuol detronizzare Dio, è possibile, sceglie il nulla, sceglie il baratro, vuol sostituire l'essere con il nulla. Lì la radice di ogni male, quella fisica, sofferenza fisica, sofferenza psichica, sofferenza morale, ma soprattutto il peccato. La vita da quel momento La vita da quel momento sarà un continuo morire, un correre dietro il vento, un precipitare nell'infinito vuoto, per cui la seconda morte ciascuno grida, una morte che può essere sempre altrove strutturata alla stessa esistenza. Sentite che bello. Il nostro grande poeta Ungaretti ne dà una grande spiegazione. Sentite che belle queste parole. vedo ora, nella notte triste, intorno, altro che notte disperata direi io, imparo, capisco la lezione, imparo, so che l'inferno s'apre sulla terra su misura di quanto l'uomo si sottrae folle alla purezza della tua passione. Dice Ungaretti, quanto più l'uomo si sottrae alla tua passione d'amore per l'uomo, cioè quanto l'uomo si vuol distaccare da te, allontanare da te, da quel momento comincia l'inferno, comincia il nulla. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nell'umane tenebre. Mamma mia, ve lo ripeto. Cristo, pensoso palpito d'amore. Questo Dio che da quel momento, quando l'uomo vuol sottrarsi a lui, è in cerca dell'uomo. Sembra un folle che lo sta rincorrendo. Quest'uomo che, come storicamente, si nascose dietro gli alberi. Adamo, dove sei? Dove sei? Adamo! Signore, mi sono nascosto perché sono nudo. Ma lo sapevi che eri nudo? Forse la tua nudità oggi ti fa vergogna? Ma lo sapevi? Ma perché ti nascondi? Signore, ho sentito la tua voce, ho avuto paura. Vedete, quando l'uomo si nasconde fra le frasche, le foglie, gli alberi della sua stoltezza, del suo inutile correre dietro le sciocchezze, Dio lo rincorre, questo pensoso palpito d'amore, lo rincorre per riacciuffarlo, perché Dio sa che la perdita dell'uomo è anche la perdita di Dio, è la sconfitta di Dio. L'uomo è l'espressione più bella di Dio, è la voce del Padre Eterno che parla nell'umanità, è la coscienza di Dio che parla attraverso il suo spirito, la sua anima. E voi capite che quando si perde un uomo, è lo stesso Dio che si perde, è un fallimento. È come quando a scuola, amici, i professori bocciano i figli, classe bocciata, professoressa sbagliata, ignorante come i ragazzi, non è possibile, no? Se i ragazzi non imparano vuol dire che è colpa anche dei professori, credo, di tutti e due almeno. Amici, è così Dio, no? Dio rincorre quest'uomo, lui è affamato dell'uomo che si vuol nascondere, dell'uomo che si fa ribelle, che si struttura nel nulla, che precipita nella morte nel vuoto. Come si chiama questo, amici, con la giusta parola? Si chiama l'inferno, il regno della morte da cui non s'alzerà mai nessun canto. Dice padre Turoldo, che parole bellissime, il fatto della scelta del nulla, l'uomo che pecca sceglie il vuoto, il nulla, la non esistenza, la sua distruzione, non è solo un fatto morale, buono o cattivo, è un fatto ontologico, cioè l'uomo perde se stesso, non è più uomo. Anche Dostoevskij, vedete, diceva, quando l'uomo toglie dal suo orizzonte la visione di Dio, perde la sua caratteristica di umanità. Giovanni Paolo II diceva, ancora rincalcando la dose, dimenticare Dio, oscurare Dio dalla visione dell'uomo è un attentato contro la sua natura. Amici, ecco, vedete, la radice del male, della sofferenza. Ma perché tanti bambini piangono? Ogni giorno vediamo stragi, crudeltà, ferocia, divisioni, famiglie nel pianto, bambini ammazzati, mogli ammazzate, mariti uccisi. Ma cos'è sta roba qua? Ma cos'è? Non è questo che Dio voleva da noi. Questo è inferno. Che diciamo noi quando una famiglia comincia a perdere la sua identità dell'amore, quando ci cominciano i litigi, le divisioni, gli screzi, i risentimenti, le provocazioni, le cattiverie, che diciamo, quello è un inferno. Cosa vuol dire quello è un inferno? Cos'è l'inferno? È la condanna a non amare. Tu che sei fatto per amare. Amici, ecco l'inferno. Noi siamo fatti per amare. Non siamo fatti per odiare, per fare del male. Noi siamo fatti per costruire. Nostro padre Salva sta giù nelle montagne, fa tanta miseria, per costruire l'amore. Ma che ci sta a fare laggiù, a soffrire? Ma lui sa che la sofferenza sua, come quella di Glenn, partorirà ogni giorno tanto amore. È sbagliato quando diciamo, Signore, fammi vivere 20 anni egoisticamente e poi portami via. Un giorno vi ho detto dall'altare, ringraziandovi, ringraziate Padre Glenn che ci segnala la sua necessità, che scuote il nostro torpore, che scuote il nostro egoismo. Ma se non ci fossero i poveri, se non ci fossero le lacrime, la sofferenza, che sarebbe l'uomo? È già tanto bestia così. Se non fosse ridotto a ragionare, a pensare attraverso il dolore, ma che sarebbe l'uomo? Una belva, una super belva. Certo, il dolore non è fatto per l'uomo, sia chiaro, a me non dà gusto soffrire, come a voi. Però vedete, io ho conosciuto Madre Speranza. E io, ogni volta che parlavo con quella donna, rimanevo affascinata. Ma voi ci pensate a questa creatura che nel suo grembiule, e lo hanno ritrovato alla sua morte, teneva scritti i nomi delle 100 persone che normalmente riceveva ogni giorno per comando di Cristo. Cosa chiedeva questa gente? La preghiera. Gente che soffriva. Prega per me, Madre Speranza. Tu che sei in contatto con Dio. Pensate, la Madre Speranza passava notti senza toccare il letto. Non vi dico poi, durante la Quaresima, non riceveva mai, perché era il tempo della passione, in cui Madre Speranza soffriva la passione di Cristo, lo slogamento della spalla, la coronazione di spine, la flagellazione. Quante volte al mattino le suore la trovavano in un lago di sangue. E che diceva la Madre Speranza? Signore, fammi simile a te. Francesco d'Assisi che diceva, tanto è il bene che m'aspetto, ch'ogni pena m'è diletto. Rispondono altri santi, Padre Pio, 50 anni e 2 giorni, l'unico prete in 2000 anni, ad avere, lo sapevate, l'unico prete, ad avere le stigmate. Francesco non era prete, era diacono. L'unico prete con stigmate è Padre Pio, 50 anni e 2 giorni. Amici, questi nostri giganti non solo non rifuggivano dal dolore, ma lo chiedevano, Signore, fammi simile a te. Prima di Cristo Cicerone diceva, l'amicizia o trova uguali o rende uguali. Riflettete, Prima di Cristo. Con Cristo abbiamo la sofferenza che ti rende simile a Cristo. Tutti i santi dicevano, chi diceva o morire o soffrire. Altri rispondevano, no, non morire, ma soffrire. Amici, ma sono matti? Sono sadomasochisti? O sono santi? Ma perché Madre Speranza accettava con una... Io lo chiedeva! Quando quella signora operata 7 volte, io c'ero, Madre, i medici mi obbligano a operarmi per l'ottava volta, e la madre d'impulso, non era in quel momento ispirata da Cristo, cosa le ha detto come una mamma? Cocca, non ti farò operare, per carità, basta così, basta così. Durante la notte, il buon Gesù m'ha detto, e ripete tutte le sue espressioni con Cristo. Oh Gesù, tu oggi mi hai mandato questa signora. Io, tu sai quello che gli ho detto. Adesso venditela tu. Io non voglio responsabilità. Io le ho detto di non operarsi. Adesso sono affari tuoi. Pensate. E la madre diceva, dalla me quella sofferenza. Mamma mia, questi sono matti sul serio, eh. Dalla me. Un giorno Gesù gli ha detto, Gesù, e insisteva, ma guarisci. E Gesù le rispose, ma sei come una zingara, che non ti posso levare dai piedi, ma via. E lui dice, sì, sono una brava zingara, ma tu questa grazia me la devi concedere. Amici, ma come spiegate voi? Come spiegate? Sono pazzi? Francesco era un matto? Madre Speranza è una pazza? Padre Pio è un pazzo? Ma noi siamo matti noi, altri che loro. Mamma mia! Vedete, perché da quando Cristo è morto in croce ed è risorto, il dolore che è la condanna del peccato diventa strumento di salvezza, di redenzione. Quello che Padre Salva sta soffrendo fra le montagne andine è per lui, per la sua gente, per il mondo, strumento di salvezza. Perché lui, come anche noi, quando facciamo come lui, quando uniamo il mio dolore, il tuo dolore, a quello di Cristo in croce, in quel momento non è più strumento di condanna, ma diventa strumento di salvezza e strumento di redenzione. Amici, guardate che non si chiama, cioè il dolore, non è, cioè, è morto nello scontro, queste sono le cose tecniche, quell'altro si è paralizzato, tutte cose tecniche, ma pensate, al di là di ciò che accade, ma ci sarà una ragione? Certo che c'è una ragione. Quei due bambini che ho conosciuto con i tumori al cervello dei genitori, tutti e due morti con il tumore al cervello, due bambini 9 e 11 anni, non diciamo, ma Padre Eterno, ma che stai a fare? Ma ti rendi conto? Lasci offrire due bambini? Noi, falsi saggi, falsi sapienti, stulti. Per il Padre Eterno, quei bambini rimasti orfani, che umanamente è inconcepibile, d'accordo? Va bene in quel modo, ma che ne sappiamo noi quali sono i suoi disegni nascosti? Che ne sapete voi? Cosa sappiamo noi del nostro dolore offerto oggi per chi va, per chi lo destina a Gesù Cristo? Ma che vogliamo sapere? Ma noi siamo una piccola scatola incapace di capire. Quello che noi reputiamo saggezza umana, Dio la chiama stoltezza, stupidaggine. Allora, amici, vedete, io compio ciò che manca alla passione di Cristo. Il dolore non è solo un dramma, è un mistero. Se io sono capace di offrire al Signore la mia sofferenza, in quel momento la mia sofferenza diventa infinita, strumento di salvezza, di redenzione, mamma, sia per quelli vivi che per quelli defunti che sono in purgatorio. E la vedete come dobbiamo chiedere al Signore che ci liberi dalla nostra superbia, dal nostro orgoglio. Noi dobbiamo chiedere al Signore di capire che il punto nodale di tutta la sofferenza è lì, andare contro Dio, sostituirsi a Lui, essere ammaliati dalle cose del mondo, la malia del male, terribile, il fascino delle sciocchezze. Tutti siamo affascinati dalle sciocchezze, ma chiediamo al Signore che siamo affascinati dalla sua sapienza, dalla sua saggezza. Vorrei chiudere, perché il tempo scorre, con gli episodi del Vangelo. Dice il Vangelo di oggi, Gesù andava dappertutto e gli portavano i malati e lui li guariva, cacciava i demoni, liberava dalle malattie. E Gesù imponeva il silenzio. Non ne parlate a nessuno. Come vai? Noi diremmo: Signore, vado sul tetto col megafono, con l'altoparlante, per dire quanto sei buono e quanto sei grande. No, Gesù voleva evitare che fosse scambiato per un taumaturgo. Gesù non era un guaritore dei corpi, anche questo ha fatto, ma Gesù voleva, attraverso la salvezza dal male fisico, aprire l'animo all'incontro con Dio, aprire l'animo alla parola che salva. Ecco, amici, allora oggi vorremmo dire, questo giorno del malato: Signore, noi non capiamo cos'è il dolore. Noi lo rifugiamo, giustamente. Viva la medicina che ci libera dal dolore e ci guarisce. Ma viva la chirurgia che ci opera. Amici, però ricordate che quando viene il dolore, diceva Santa Rosa da Lima, non si va in paradiso in carrozza, eh? Anche i nostri vecchi lo dicevano. Che non c'è resurrezione senza passione. Amici, chiediamo al Signore di saper valorizzare la nostra vita, accettando quello che Dio ci manda, perché è tutto per il nostro bene, anche il tumore. Ma la capire, io lo vorrei, penso anche voi. Oh, se il Signore te lo manda vuol dire che va bene, eh? Va bene, vuol dire che deve essere così, per il tuo bene, per il bene di tutti. Vedete, questo vuol dire, io chiedo la guarigione, per carità, ma mi apro a che cosa? All'incontro col Dio che fa risorgere, al Dio non solo guaritore del corpo, ma salvatore dell'anima. Amici, e incontra questo Cristo, andiamoci non solo con le braccia aperte, ma con il cuore aperto, sapendo che tutto quello che accade nel mondo... Cosa dice il Manzoni nei Promessi Sposi? Cosa dice? Dice che i mali che sono nel mondo, alcuni siamo noi a provocarli, altri sono frutto delle cause seconde, del gioco degli uomini. Ma nell'uno da noi provocati mali o nell'altro subiti, tutto Dio sa guardare e condurre per il nostro bene, per un bene più profondo, maggiore ed eterno. Amici, questo è quanto oggi ci dice il Vangelo.